Sono già le 10:35, ci sono ancora un sacco di cose di cui vorremmo parlare. Una di queste è il carcere minorile di Milano ed è per questo che siamo in diretta con una compagna di Milano. Buongiorno, ciao, ci senti?
Buongiorno, io vi sento.
Perfetto. Sì, sì, ti sentiamo forte e chiaro. E appunto parliamo del carcere minorile di Milano, il Beccaria, perché così negli ultimi mesi è stato al centro dell'attenzione dei giornali, principalmente per un'inchiesta che riguarda abusi e violenze all'interno di questo carcere, ma anche perché nell'ultima settimana ci sono state alcuni avvenimenti che riguardano appunto questo carcere e nello specifico delle proteste e delle evasioni. Quindi ti chiederei così di farci una cronologia di quello che sta succedendo al Beccaria Milano.
Sì, allora appunto come accennavi tu è uscita il 22 aprile scorso un'indagine che coinvolgeva inizialmente 25 secondini in servizio al Beccaria, indagati a vario titolo per maltrattamenti, torture, tentato abuso sessuale, abuso d'ufficio, omissione di atti di ufficio, eccetera. Questo ha portato all'arresto in carcere per 13 di loro e alla sospensione di altri 8 dal servizio, se non altro inizialmente. Poi nel corso di vari interrogatori di garanzia e udienze del riesame, per alcuni sono stati disposti gli arresti domiciliari invece che il carcere, mentre altri sono già stati reintegrati in servizio semplicemente svolgendo delle mansioni diverse. Ad esempio l'ex capo della polizia penitenziaria del Beccaria di Milano, Francesco Ferone, sospeso dal suo incarico proprio relativamente a questa inchiesta, è stato riammesso in servizio, ma può solamente fare compiti da ufficio. Ecco, sono state anche indagate le due ex direttrici del Beccaria, che sono Cosima Buccogliero e Maria Vittoria Menenti. La prima in questo momento è diventata direttrice del carcere di Monza, mentre la seconda è dirigente dell'ufficio interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna a Roma. Sono indagate in quanto appunto si vuole stabilire se abbiano omesso alcuni dei comportamenti di torture, di abusi e di violenza dei secondini oppure no, proprio perché appunto dopo che è uscita è diventata pubblica questa inchiesta, molte persone hanno detto che la direttrice sapeva, che era presente in alcune scene ai pestaggi, e quindi anche loro sono indagate all'interno di questo procedimento. Sono state anche sequestrate le cartelle cliniche di alcuni dei ragazzi rinchiusi, proprio per capire se anche da parte del personale medico ci sono state delle omissioni, e questo diciamo è quello che riguarda un poco, diciamo, quello che è uscito pubblicamente. L'iter processuale giudiziario, che è anche poco interessante, ma è giusto per dare un po' conto appunto come si sta muovendo anche da quel lato lì, quante sono le persone coinvolte e di cosa si sta parlando. Ovviamente appunto salta subito agli occhi che, come sempre, chi copre gli abusi poi fa carriera, come le due ex direttrici che sono state trasferite da altre parti, sicuramente in posti più di prestigio rispetto a un carcere minorile, oppure in breve tempo si viene reintegrati. Altra cosa, ovviamente tifosa che emerge dagli interrogatori di garanzia è che quando sono stati interrogati alcuni dei secondini si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre molti altri invece hanno risposto alle domande che gli venivano poste, sostenendo che le loro erano puramente azioni di contenimento. Nessuno aveva mai torturato i ragazzi rinchiusi, ma al massimo si era trattato di legittima difesa. E qui, come sempre accade per ciò che succede dentro le carceri, le uniche voci che poi si sentono forte fuori sono quelle dei secondini e dei sindacati che li rappresentano, per cui anche quella del Beccaria, come per molte altre carceri d'Italia, viene descritta come una situazione molto pesante per le guardie, che sono sotto organico e che si trovano a gestire delle situazioni veramente complesse. Ecco.
Esatto, e questo è un po' anche quello che è stato detto settimana scorsa in seguito a quelle che sono state le proteste, almeno quello che abbiamo letto sui giornali, no? Di questa situazione insostenibile per le guardie, che evidentemente è insostenibile anche per chi è recluso.
Certamente, infatti, appunto, penso che come sempre sia più interessante sentire l'altra parte, ecco, chi sta dall'altra parte delle sbarre. E chi sta dall'altra parte delle sbarre in questo momento a Milano sono 82 ragazzi su una capienza regolamentare di 70 posti. Di loro sono 20 quelli maggiorenni e tutti gli altri minorenni. Ad aprile i detenuti italiani erano 26 e quelli stranieri 46. Di questi 46, 32 sono classificati come minori stranieri non accompagnati, per cui persone che al di fuori delle mura non hanno una famiglia o è molto difficile che abbiano delle reti di supporto, o le uniche reti che hanno sono quelle dei loro amici e di ragazzi che come loro da anni girano per l'Europa, passando per centri, carceri minorili e tutte le brutture di questo continente.
E che probabilmente, ahimè, cioè non vogliamo dare loro un destino, ma finendo già così giovane all'interno delle maglie repressive dello Stato, in un sistema del genere concentrazionario, è difficile che poi escano da questi circuiti.
Purtroppo quello che accade e che vediamo è questo, soprattutto per le persone che hanno più facilità ad entrarci o che hanno problemi con dei documenti o che appunto non riescono a inserirsi in nessun altro contesto, perché qualsiasi altro contesto è respingente o non dà la possibilità alle persone di inserirsi bene. Fra appunto i detenuti del Beccaria sono solo 11 quelli che stanno scontando una condanna definitiva e 48 invece si trovano in carcere in misura cautelare, 8 ci sono arrivati come aggravamento di una misura precedente, 2 sono appellanti e 2 sono in posizione mista. Adesso vi ho dato tanti numeri, però appunto per far capire anche un po' qual è la situazione, che in questo, come negli altri minorili d'Italia, si è aggravata dopo il decreto Caivano, che ha fatto sì che molti più ragazzini entrassero dietro le sbarre. Se a gennaio dell'anno scorso i detenuti minori all'interno delle carceri italiane erano all'incirca 380, a gennaio di quest'anno sono diventati 500 e adesso siamo sui 540.
No, allora grazie veramente di averci dato questi numeri, perché sono impressionanti, ci danno anche il contesto reale della situazione. Direi, quindi no, sono perché sono diciamo piuttosto indicativi.
Esatto. E comunque, appunto, per ritornare un po' alla cronostoria, a parte i numeri, dopo che sui giornali sono uscite le notizie che appunto raccontavano tutti gli orrori del Beccaria, parte degli orrori del Beccaria, peraltro, perché poi la maggior parte dell'inchiesta si basa sulle denunce di, se non sbaglio, 3-5 ragazzi, non di più. Possiamo facilmente immaginare che sicuramente non sono loro ad avere ricevuto un trattamento fuori dalla norma, ma che è quella la norma che potrebbe riguardare tutte le 80 persone che adesso stanno là dentro. E comunque, appunto, dopo che si è saputa questa cosa, c'è stato un primo presidio fuori dal carcere e subito si è vista, appunto, molta rabbia da parte dei ragazzi rinchiusi, molta gioia anche di vedere dei visi solidali fuori dalle sbarre e molta voglia, appunto, di riuscire a rompere con l'isolamento, a far sentire la loro voce, eccetera. La situazione, appunto, come vi ho raccontato, anche basandosi un po' su quella che è la popolazione costretta in quel carcere, possiamo capire quanto sia pesante, per cui da allora, ma come sempre, forse adesso escono di più, sono continuate a succedere cose al Beccaria, per cui anche qualche settimana dopo, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, c'è stata una piccola protesta, alcune dei rinchiusi hanno dato fuoco a dei materassi, c'è stata un'evasione purtroppo finita dopo pochissimo, interrotta da una pattuglia di passaggio fuori le mura, però appunto succedono, la rabbia è tanta, le ingiustizie sono tante e quindi appunto ogni settimana succede qualcosa di nuovo. La settimana scorsa c'è stata una lunga protesta che è stata poi risolta con l'intervento di molti reparti della Celera accorsi da fuori per dar manforte alla penitenziaria. Se il giorno dopo, appunto, tutti i giornali dicevano che non c'erano feriti, poi quello che raccontano i ragazzi è altro, perché il giorno dopo c'è stato un saluto di nuovo al carcere Beccaria e i ragazzi ci hanno raccontato che molti di loro erano stati manganellati, che in quel momento si trovavano in isolamento, senza cibo, senza acqua e costretti a dormire per terra. Lo stesso giorno, quindi giovedì 30 maggio, si parlava di alcuni trasferimenti, poi queste sono notizie lette dai giornali che purtroppo non trovano un riscontro anche da dentro, però pare che alcuni di quelli considerati responsabili di questa protesta, che comunque aveva visto il coinvolgimento della maggior parte dei detenuti, fossero stati trasferiti. Sempre quel giorno là, giovedì 30 maggio, c'è stata invece un'evasione riuscita. Ad ora direi che non ho ancora brutte notizie. Ecco, durante il trasferimento di 3 ragazzi dal carcere a una comunità, uno di loro ce l'ha fatta ad evadere. Per cui appunto siamo ritornati là sotto e abbiamo sentito di queste storie, abbiamo sentito i racconti dei ragazzi rispetto alla protesta, molto diversi appunto da quelli che si leggono sui giornali, e loro appunto ci dicevano che gli manca qualsiasi cosa, che non gli viene tolta solo, tra molte virgolette, la libertà, ma che gli viene tolta la dignità, la possibilità anche solo di starsene tranquilli o di riuscire a fare delle cose, eccetera.
Sì, diciamo una quotidianità di abusi che sconfessa un po' la lettura dei giornali, che è quella di alcune mele marce che insomma sono responsabili degli abusi all'interno del Beccaria, ma insomma questa è la normalità di quel carcere, come di tutti i luoghi in cui ci sono insomma delle forze dell'ordine che tengono recluse le persone e nessun tipo di controllo, di possibilità di vedere quello che vi avviene. Almeno in questo caso c'è questa bella notizia dell'ultima evasione di questo giovane ragazzo. Io ti ringrazio moltissimo per le informazioni che ci hai dato, ti chiederei se ci sono altre cose che vuoi dire.
Ma penso di aver detto tutto e niente, appunto, sicuramente l'unica cosa è che la situazione rimane molto calda, molto grave, non so come la vogliamo definire, e sicuramente appunto continuare a tornare con saluti, con presidi sotto quel carcere può dare la possibilità e di riuscire a parlare con i ragazzi rinchiusi, perché qui a Milano, per come è posizionato il carcere, è una cosa che si riesce a fare, e anche per riuscire così a rompere questo isolamento e a dimostrare che appunto chi è rinchiuso là dentro non è da solo e che ci sono delle altre persone fuori, che è proprio quello, cioè il gioco che vogliono fare. Far sentire la gente completamente sola, lasciarla anche da sola, anche dal punto di vista, ecco, una cosa che mi ero scordata, dell'assistenza legale. Per esempio, molti dei ragazzi rinchiusi sono seguiti da avvocati di ufficio e non da avvocati di fiducia, che spesso quando li vanno a trovare vengono anche fatti aspettare ore prima di andare al colloquio, disincentivandoli anche poi nella voglia che
di assumere, cioè, la difesa,
di assisterli, eccetera.
Certo, bene, molto importanti anche questi ultimi dettagli che rendono insomma la quotidianità all'interno delle carceri anche minorili. Aggiungiamo che anche il Ferrante Porti di Torino si trova all'interno della città e quindi è facile andare a salutare anche i ragazzi che sono reclusi all'interno del capoluogo piemontese, così come quello lombardo. E ti ringrazio, direi rimaniamo aggiornate.
Va bene, grazie mille a voi e una buona giornata e settimana a tutti e a tutte.